Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Ben ritrovati a tutti gli amici di Burattini senza fili. Federico Fabrizi,
eccomi qua.
Sei qui
infreddolito,
con me.
Ma ci
infreddolito,
sono.
Ma ci sei. Ma oggi in Umbria ci sono temperature veramente da Russia, come si suol dire. Però noi ci siamo, e ci siamo su un argomento che tratteremo oggi molto importante, che riguarda la città di Perugia, ma riguarda tantissimi studenti, non solo umbri. Perché? Perché apriremo le porte di Palazzo Murena, del rettorato, entreremo dentro l'università con una persona che la conosce molto bene, ci faremo spiegare molte cose dal punto di vista della gestione in questo momento che si fa dell'università, Federico.
Del ruolo dell'università, di quello che sta succedendo, di quello che si farà anche.
E di quello che si farà, un punto guardando al futuro, sperando che questa pandemia ce la lasciamo alle spalle, ma capire anche se l'Università di Perugia, con i contagi che in qualche modo sono ballanti, ha un piano B. Noi ci auguriamo di no, di ritorno alla DAD, però molti atenei se ne parla. Allora, come sempre, la scheda di Federico per far capire con chi abbiamo a che fare, lo conoscete tutti, ma io come sempre lascio un margine di incertezza che Federico con la sua scheda vi fugherà e poi torniamo e ne parliamo.
90 corsi di laurea, 27.500 studenti iscritti, 10.600 immatricolati nello scorso anno accademico. Sono i numeri dell'Università di Perugia, confermata ormai da un po', in vetta alle statistiche del Censis tra i grandi atenei statali italiani. Fausto Elisei, da professore, direttore di dipartimento e più di recente nel ruolo di prorettore, è tra coloro che hanno legato il proprio impegno professionale alla crescita dell'Ateneo di Perugia, per farne quello che è oggi e per renderlo in grado di stare al passo con i tempi. Oggi, tra i tanti cambiamenti che la pandemia ha imposto, c'è anche, probabilmente, qualcosa che chiama in causa il ruolo della scienza, della ricerca e della formazione. Forse sta qui un pezzo importante della partita che l'Università di Perugia dovrà necessariamente giocare nei prossimi anni.
Allora, la scheda di Federico Fabrizi, io saluto il professor Fausto Elisei che è con noi, anzi torna a trovarci a Umbria Radio. Professore, salve, ben trovato con noi.
Buonasera a tutti, buonasera, è un piacere essere vostro ospite.
È sempre un piacere per noi sentirlo, il metronomo dell'Università di Perugia, io lo chiamo così affettuosamente al professor Fausto Elisei. Allora, professore, partiamo da un dato, così introduciamo e facciamo capire a chi ci ascolta. La riapertura delle aule al 100%, come sta andando in questo momento? Perché voi state monitorando la situazione. Come sta andando? Partiamo da qui, prof.
Beh, noi abbiamo riaperto le aule al 100% della loro capienza, in modo tale da rispondere ad un periodo in cui i contagi erano relativamente bassi.
Sì.
E ovviamente stiamo monitorando con molta attenzione quello che sta succedendo intorno all'università per capire se questa è la scelta migliore, diciamo. In ogni caso stiamo erogando i nostri servizi didattici anche in DAD,
sì.
Facendo delle lezioni in modalità sincrona, significa che i docenti contemporaneamente insegnano agli studenti che sono in aula e a quelli che sono collegati online, e questo almeno fino alla fine dell'anno.
Bene, abbiamo un 10% di lezione in sincrono, prof, cioè non in aula?
Ma diciamo in sincrono significa che sono sia in aula che fuori.
Ah, ecco,
e
ecco,
sono
ecco,
praticamente
sì.
Tutte in queste
tutte.
Condizioni.
Bene, sì. Bene, bene.
Almeno fino alla fine dell'anno è così, poi vediamo successivamente quello che succede intorno a noi.
Certo.
Prof, l'università è uno di quei luoghi in cui è importante esserci, essere presente, anche perché si apprende in tanti modi, no? Si apprende anche con la presenza fisica. Com'è cambiata in questi due anni il modo di vivere l'università? Se è cambiato necessariamente? Lei che Pierpaolo giustamente diceva il metronomo dell'Università di Perugia, insomma gli studenti li conosce bene, li vive, li incontra tutti
sì,
i giorni.
L'aria che si respira,
che aria si respira
in Ateneo, che dentro che l'università c'è, anche tra il corpo docente, gli studenti, che approccio
diciamo,
c'è?
Ma diciamo che il Covid ha cambiato un po' le persone.
Sì.
E ha cambiato anche la modalità con cui si vive l'università. Più che altro una fetta importante di studenti preferisce vivere l'università a distanza, anche se indubbiamente quello che si diceva nella domanda è evidente, che l'università non può essere legata solo alla parte formativa,
certo,
stretta, ma diciamo c'è una parte educativa che si vive tutti i giorni in un rapporto stretto fra colleghi e con i docenti.
Certo.
Perciò noi vogliamo tornare all'università pre-Covid.
Certo.
E vogliamo tornarci in maniera adeguata, diciamo, tenendo conto che alcune prerogative e capacità che abbiamo sviluppato in questo periodo possono essere di servizio ancora per gli studenti e per i docenti.
Possono essere di utilità. Possono
certo.
essere
assolutamente
di utilità.
Sì. Assolutamente
certo,
sì,
certo.
Però in questo periodo diciamo che grosso modo il 50% dei studenti preferisce stare online,
certo,
piuttosto che essere presente.
C'è ancora paura, c'è ancora timore.
Indubbiamente c'è questa crescita dei contagi che
sì.
Non aiuta, ecco, da questo punto di vista.
Chiaro.
Professore, rispetto al si è parlato molto dei giovani, no? Del rapporto tra i giovani e le regole in questo periodo di pandemia. Rispetto alla vaccinazione, i ragazzi più giovani sono quelli che spesso hanno dato l'esempio, mostrando come dire, delle percentuali di adesione alla campagna vaccinale estremamente alte. Lei, parlando sempre con i ragazzi e vedendoli tutti i giorni, che sensazione ha avuto modo di confrontarsi con loro anche su questo, sul vaccino? Cosa pensa i ragazzi del fatto di vaccinarsi e di doversi vaccinare?
La consapevolezza degli studenti universitari, prof, sulla vaccinazione?
Ma diciamo che la stragrande maggioranza è favorevole al vaccino, sono poche le persone che preferiscono non vaccinarsi o che asseriscono che il vaccino sia controproducente, insomma. Penso che, parlando un po' dell'università nel suo insieme, ecco,
certo, di quella comunità che fa parte, che è l'università,
non vedo,
no?
Una realtà significativa che va dietro ai Novax o ai No Green Pass, insomma non ho sentore di problemi al momento in cui la mattina si va in dipartimento e si chiede il Green Pass agli studenti che entrano, insomma.
Certo, perché ricordiamolo che comunque per entrare, per partecipare alle lezioni in presenza è necessario esibire,
certo,
il Green Pass, no?
Certo.
Assolutamente.
Senta, prof, allora voi sentite il professore Lisei che fa con noi uno strano esperimento, che sta camminando per il centro,
sì,
di Perugia.
Cammino per il centro di Perugia.
Sta camminando per il centro di Perugia, perciò lui sta monitorando proprio in questo momento
sfida
che stiamo
freddo,
parlando.
Intanto.
Sfida un freddo bestiale, ma il professore Lisei ha anche il fisico, tra l'altro, oltre che
sono
il ruolo.
È anche bardato.
Per accompagnarlo in questa passeggiata noi gli facciamo ascoltare un po' di musica.
Un po' di musica, poi dopo un po' di musica torniamo e parliamo anche se l'università ha un piano B, perché insomma il professor Lisei ci ha detto bisogna vedere i contagi, andiamo tutti per approssimazione, dagli scienziati giù fino all'Università di Perugia, si va per approssimazione perché questo virus
successive,
giustamente mi corregge come fa in aula di solito anch'io da studente universitario, prendo nota, per approssimazioni, ex studente universitario, per approssimazioni si va, insomma, successive, ecco la parola. Musica e poi torniamo col professore Lisei.
Dopo il break musicale continuiamo, Pierpaolo, la chiacchierata con il professor Fausto Lisei, prorettore dell'Università di Perugia. Professore, parlavamo di vaccini, di presenza degli studenti a lezione, nelle aule, qualcuno a distanza. Domanda: qualora dovessero risalire i contagi, voi siete pronti eventualmente a far scattare quelle misure di salvaguardia, chiamiamole così, che purtroppo sono scattate nei mesi scorsi?
Diciamo che ci siamo organizzati già dall'anno scorso, quando il blackout ci ha imposto di trasferire tutti i corsi online, tutti gli esami di profitto e di laurea online, e perciò siamo prontissimi, nel senso che le nostre aule sono tutte dotate delle apparecchiature che servono per poter fare la didattica in DAD, e gli studenti sono tutti capaci di gestire il software che...
Certo.
Sia gli studenti che i docenti sono capaci di gestire il software di collegamento per poter fare un'attività a distanza.
Certo.
Ovviamente l'auspicio è che servano solo limitatamente, però ci sono, ecco,
ci sono.
Il piano B c'è.
Certo, certo.
È chiaro.
In questo periodo, professore, di didattica a distanza, le immatricolazioni all'Università di Perugia non sono diminuite, non sono scese. Qualcuno diceva qualche anno fa che il numero di iscritti ideale per l'Università di Perugia era intorno ai 20.000, 21.000. Siete un bel po' più in su. Una buona notizia, insomma.
27.000, come... prof, siamo in questo momento per l'Università di Perugia, se non sbaglio.
Sì, i numeri li abbiamo dati, messi a disposizione con l'inaugurazione dell'anno accademico.
Sì, infatti.
Siamo intorno a 27.500 iscritti. Ma... diciamo è motivo di orgoglio, se permettete, nel senso
certo.
che è stata fatta anche una politica per poter raggiungere questi numeri, una politica sui servizi agli studenti, anche sulla qualità della didattica, che avrà bisogno anche di un impegno significativo a riguardo delle strutture, perché l'incremento di studenti significa che abbiamo bisogno di più aule, di più laboratori, di più strumentazione in generale, e stiamo lavorando in questa direzione, insomma. Perciò sì, adesso non so qual è il numero ideale di studenti per tutta l'università.
Diciamo che non c'è,
però,
diciamo che
diciamo,
ci si adatta.
Il numero ideale non c'è, però diciamo il fatto che noi l'anno scorso abbiamo fatto un salto in avanti significativo nelle immatricolazioni.
Sì.
Quest'anno abbiamo confermato, se non incrementato leggermente, questi numeri, perciò diciamo siamo molto soddisfatti, ecco. Ma non solo per noi, per tutta la città, posso continuare a riprendere una vita più giovane, no?
Certo,
una vita da
certo,
più giovani,
certo, certo,
così come è stata sempre Perugia.
Tra l'altro l'Università di Perugia, adesso non vogliamo fare spot, non vogliamo essere campanilistici, ma anche sul piano dei servizi erogati è una tra le università che meglio risponde alle esigenze degli studenti. Professore Lisei, no, noi siamo sempre molto cauti negli apprezzamenti, qualcuno
beh,
ci definisce un po', come dire, un po' sarcastici, ma sull'università e sul modello di Università di Perugia c'è poco da essere sarcastici, i numeri danno ragione alla gestione che state mettendo in campo
ma diciamo che il numero di iscrizioni è diciamo una misura di come viene guardata
certo.
dai giovani e dalle famiglie questa realtà, che è una realtà bella, una città, adesso sto a Piazza 4 Novembre,
professore Lisei ci sta facendo viaggiare per il cuore di Perugia in questo momento.
È un gioiellino che può essere vissuto
certo.
bene da tanti giovani, insomma.
Senta,
ovviamente a fianco a questa attività didattica noi stiamo mettendo in campo anche un'attività diciamo sociale e di sviluppo di quelle tematiche che diciamo, incentivano il rapporto tra l'università e il territorio e il mondo delle imprese, in modo tale da poter trasferire quelle conoscenze che si creano nei laboratori anche fuori dell'università.
E questo è un tema importante, infatti ci torniamo tra un po'. Una cosa, professore, due aspetti le cito rispetto al rapporto con gli studenti, in particolare ai servizi a cui faceva riferimento prima Pierpaolo. Tassazione universitaria e interventi sugli alloggi per gli studenti. Questo sono stati due temi su cui anche il movimento universitario, il sindacato studentesco, insomma, più volte nei mesi scorsi è intervenuta. E poi dobbiamo dire ci sono state anche delle occasioni in cui tra la governance dell'Ateneo e i ragazzi c'è stato un momento di confronto anche positivo, perché sono emerse delle soluzioni tutto sommato importanti. Come siamo messi sotto questi aspetti?
Ma intanto noi abbiamo instaurato un rapporto molto stretto con la Regione Umbria da questo punto di vista, per cui un aiuto significativo è arrivato dalla Regione Umbria, in parte dall'università, in parte dallo Stato, e ci ha permesso in questi due anni di portare la no tax area a un ISEE di 30.000 euro, sì, che è un livello molto grande, ecco, molto alto. Noi stiamo aiutando significativamente le persone e i giovani che hanno bisogno di essere sostenuti.
Famiglie in difficoltà per l'iscrizione dei propri figli.
Famiglie in difficoltà, sì. anche famiglie che magari in condizioni diverse non avrebbero potuto mandare i figli all'università.
Certo.
Un altro aspetto importante, per esempio, è il fatto che l'anno scorso abbiamo fatto un bando per circa 1.500 tablet,
sì,
date in comodato d'uso agli studenti che avevano un ISEE relativamente basso, ma non bassissimo, e li abbiamo sostenuti mettendo a disposizione anche delle SIM che permettessero una comunicazione, un traffico di dati via internet. Insomma, questi sono esempi di servizi che però sono significativi, perché sono quelle politiche che aiutano gli studenti a scegliere l'università, una università piuttosto che un'altra.
Insomma. Certo, certo.
Ecco, l'anno scorso siamo stati gli unici a mettere in campo la no tax area a 30.000 euro,
sì,
non ci credeva nessuno che l'avremmo fatto.
L'ho annunciato qui, tra l'altro il professor, proprio il rettore, il professor Maurizio, certo, Oliviero, lo annunciò qui ai nostri microfoni che avevate...
Quest'anno abbiamo fatto il bis e qualcuno ci ha anche copiato,
sì,
nonostante questo i numeri sono rimasti molto alti.
È chiaro. Federico, abbiamo un messaggio WhatsApp.
Tradizione di questa edizione di Senza Fili. A proposito di studenti,
anche il professore Lisei, che tra l'altro
facciamo ascoltare,
figura molto amata dagli studenti. Sentiamo questo messaggio WhatsApp. C'è posta per il professore Lisei.
Buongiorno professore Lisei, sono Giuditta Valente, studentessa di medicina e consigliera dell'Udo in Consiglio degli Studenti. Le rivolgo questa domanda in quanto lei dirige il Centro Servizi Bibliotecari dell'Ateneo e coordina il tavolo tecnico per la fruizione degli spazi in emergenza sanitaria. Da settembre, oramai, pur con la riapertura dell'Ateneo, le biblioteche dell'università fanno servizio orario ridotto e chiudono alcune alle 17, altre alle 18, anziché alle 19, con grave disagio per lo studio e per la consultazione da parte di tantissime studentesse e studenti che semplicemente non possono andare da nessuna parte dopo quell'orario. Questo perché il bando di assegnazione dei servizi non prevede che la cooperativa aggiudicataria garantisca l'apertura oltre quell'ora, anche a causa della riduzione dell'investimento. Noi abbiamo più volte chiesto tramite il CDS e il Senato accademico che gli orari venissero prolungati, ma tuttora questa situazione continua. In aggiunta a questo, mentre tutti gli spazi dell'università hanno riaperto con capienza al 100%, gli spazi delle biblioteche sono gli unici a mantenere la capienza ridotta con prenotazione del posto. Le chiedo allora se l'amministrazione e il CSB si stiano muovendo per intervenire e prolungare l'orario di apertura delle biblioteche universitarie, insieme a una piena ripresa del servizio in linea con la riapertura degli altri spazi universitari. Grazie.
Allora, professore,
puntualissima,
ragazzi,
aveva studiato.
Professore, appena hanno saputo che veniva il professore Lisei a Umbria Radio, tutti ci hanno chiamato. Possiamo fare una domanda? Due domande. Noi ne abbiamo scelta una, questa delle biblioteche, perché, prof, da ex studenti, anche noi sappiamo che lì un luogo insomma, importante. Prego,
allora,
prego.
C'è un equivoco da colmare, sì, da superare. Il primo è che le biblioteche non sono aule studio. Gli studenti hanno le aule studio già predisposte nell'ambito dei singoli dipartimenti e perciò la biblioteca non può svolgere la funzione di aula studio, perché altrimenti non c'è lo spazio per fare il lavoro relativo alla consultazione dei libri di testo, che sono generalmente quelli che vengono consultati perché sono a disposizione della biblioteca. Una biblioteca che non è solo a disposizione degli studenti, ma anche dei docenti.
Certo.
Perciò dobbiamo tenere, non possiamo far occupare la mattina presto le biblioteche dagli studenti per liberarle la sera dagli stessi. Ecco, questa è una cosa da puntualizzare. La seconda cosa da puntualizzare è che l'orario delle biblioteche è legato appunto alla ditta, diciamo, alla possibilità che abbiamo di far lavorare questa ditta esterna, che diciamo è un costo non indifferente per l'università. Nel frattempo stiamo aprendo la biblioteca umanistica, che è quella diciamo più seguita e più attenzionata da parte di tutti, perché le materie umanistiche sono quelle che usano più le biblioteche, così come le materie scientifiche usano i laboratori.
La biblioteca umanistica di Piazza Morlacchi, prof.
Di Piazza Morlacchi, stiamo cercando di portarla all'orario precedente al Covid.
Sì.
L'apertura del 100% dipende un po' da quello che è successo, che sta succedendo in giro, nel senso che appena noi abbiamo riaperto al 100% le aule e i laboratori è ripartito il Covid. Perciò
certo,
prima di estendere ancora questo 100% stiamo aspettando un attimo per capire cosa succede ai contagi. Ecco.
Bene.
Se i contagi tornano indietro, noi apriremo
bene,
il 100%
è chiaro,
sicuramente, altrimenti aspettiamo un attimo per non creare problemi.
È chiaro, prof. Allora diamo la linea ai colleghi per le breaking news, come al solito, poi torniamo in studio, riprendiamo la chiacchierata col professor Lisei, che ci deve chiarire e ci chiarirà anche altre cose. Linea ai colleghi per le breaking news.
Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.